Siamo nato Gesù Cristo. Durante le letture ho avuto un po' di distrazione, non perché sono stato morto,
mi sono distratto, diciamo, religiosamente, pensando che avete fatto forse la scelta migliore della giornata. Perché sì, stamattina c'era il mondo con l'incontro e la festa, bellissima, perché oggi è Pasqua, ma voi avete scelto un momento di raccoglimento che assomiglia molto a quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Qual è meglio? Pensavo questo, ecco la distrazione, ma era meglio tutti e due secondo me. Ma questo per me che sono prete va bene, e per voi avete fatto sicuramente il meglio che potevate fare per la giornata che, essendo festiva, comportava sicuramente impegni di famiglia e cose del genere. Perché? Perché questa mattina il Vangelo che è stato proclamato era quello di Maria Maddalena, che al mattino presto della domenica va al sepolcro e lo trova vuoto. Nel Vangelo ci sono figure di donne veramente eminenti. Questa donna è una donna molto concreta, molto pratica. Che cosa fa? Non pensa: Gesù è risorto. Tenete presente che avrebbe avuto tutti i punti per farlo, perché Gesù, e lo dirò tra poco, della sua morte e della sua risurrezione aveva parlato. Ma da donna pratica com'era, cosa dice? Hanno portato via il corpo di Gesù. Non sono finite le offese che gli ebrei, con l'aiuto dei romani, fanno contro Gesù. L'hanno portato via. E corre subito dagli apostoli. Bellissimo che nella tradizione orientale venga chiamata Santa Maria Maddalena apostola degli apostoli, perché Gesù la manda, è lei che vede per primo Gesù risorto e la manda ad avvisare gli apostoli. Maria va dagli apostoli e dice: guardate, il sepolcro è vuoto, hanno rubato Gesù. E gli apostoli, che ovviamente, come era nella mentalità di quel periodo, non credono alle donne, vanno a constatare. E il Vangelo ci dice che arriva prima San Giovanni, chiaro, a 20 anni, e poi arriva distanziato San Pietro, che ne ha quasi 50 e che quindi non corre come un giovane di 20, constata una cosa importante. Il corpo di Gesù non può essere stato rubato. Perché? Perché nel sepolcro, piegati da una parte, ci sono i lini che avvolgevano il corpo di Gesù. Ricordiamo che 15 giorni fa la liturgia ci ha fatto ascoltare il miracolo operato dal nostro Signore Gesù Cristo della risurrezione di Lazzaro, il quale, vi ricordate, esce dalla tomba portando le fasce e il sudario. Perché? Perché serviranno di nuovo. Lazzaro è rimorto, quel miracolo è stata una sospensione della sua morte. Gesù li abbandona nel sepolcro e abbandona anche il sepolcro perché vive per sempre risuscitato. E questo, ecco il secondo pensiero, quello che accennavo, questo che noi oggi celebriamo non è un accadimento come tante volte voi sentite per strada, dal medico al supermercato, e come purtroppo anche questa scorsa settimana ho potuto leggere anch'io su riviste per noi sacerdoti. Un accadimento, quello della risurrezione, della passione, della morte, della fondazione della Chiesa, è andata così, poteva non andare così. Queste sono delle cose inaccettabili per noi cristiani. Perché? Perché Gesù ha parlato agli apostoli, parlando, dicendo esplicitamente, annunziando, insegnando che il Figlio di Dio avrebbe dovuto soffrire molto, sarebbe stato condannato, sarebbe poi stato ucciso e sarebbe risorto il terzo giorno. Dunque non si tratta di un accadimento, di una cosa che è andata così, però poteva andare così, ma si tratta del piano di Dio che si realizza perfettamente. Gesù era certamente morto, il Vangelo ci spiega questo. Il soldato arriva e apre il costato di Gesù e il cuore, e dal cuore escono ancora alcune gocce di sangue e acqua. Se Gesù fosse stato vivo, il soldato non avrebbe dovuto aprire il cuore di Gesù, ma avrebbe, secondo la legge, dovuto spezzare le gambe a Gesù, perché condannati a morte di croce respiravano puntando sul chiodo dei piedi per poter sollevare la cassa toracica e respirare. I condannati a morte col patibolo della croce morivano o divorati dagli animali selvatici, dagli uccelli, dai corvi, oppure dai cani, eccetera, eccetera, perché venivano crocifissi fuori dalla città, non nel centro abitato. Oppure morivano per soffocamento, perché il peso e la posizione impedivano la respirazione. E il Vangelo ci dice che i due ladroni erano vivi ancora. Si trattava di ucciderli perché arrivava la Pasqua, non potevano stare appesi in croce, due condannati a morte. Si trattava di ucciderli. Allora a loro hanno spezzato le gambe perché erano vivi. Domanda: perché erano vivi? E Gesù perché era morto? Perché i ladroni non avevano sopportato la ferocissima flagellazione di Gesù, non erano stati martirizzati come è stato invece per nostro Signore Gesù Cristo. Immaginate soltanto il sangue che Gesù ha perso durante la flagellazione, durante la salita al Calvario portando la croce. Non sono scherzi. Dunque i ladroni, che sono andati tranquilli e placidi dalla loro cella fino al Calvario, avevano certamente meno sofferto di Gesù, e alla sera del venerdì erano ancora vivi, e per questo sono state loro spezzate le gambe, sono morti per mancanza di aria nella respirazione. Gesù era certamente morto, e questo è evidente. Il Vangelo, con dovizia di particolari, racconta questo momento, il momento nel quale viene chiesto il corpo di Gesù, viene deposto dalla croce, quindi evidentemente morto, viene cercato per lui un sepolcro lì vicino, perché ormai incominciava a declinare la giornata, la sera, veniva la vigilia della Pasqua, giusto, no? Perché eravamo al venerdì sera, quindi veniva la vigilia della Pasqua, e hanno trovato un sepolcro nuovo nel quale nessuno era stato seppellito. Lo hanno messo lì senza poterlo ungere con gli aromi come usavano fare gli ebrei. Hanno chiuso il sepolcro con questa intenzione: quando sarà il momento, e il momento era la domenica, perché la festa degli ebrei era di sabato, è di sabato, quando sarà il momento andremo a compiere per Gesù quelle azioni pietose che si fanno nella sepoltura. Ma in quel momento il sepolcro era vuoto. La promessa di Gesù si è realizzata pienamente. Ecco allora il Vangelo di stasera. Questi due, conosciamo il nome soltanto di uno, Cleopa, che anche se finisce in A è comunque un maschio. Questi due andavano via da Gerusalemme ad Emmaus, è un villaggio a una certa distanza, 12 chilometri, quindi c'è da fare un bel po' di strada insieme, e facendo la strada cosa fanno? Manifestano lo sconforto. Gesù, vedete come nella critica testuale le cose si incrociano nella verità, Gesù ci aveva promesso che sarebbe risorto e non è successo niente. Soltanto alcune donne sono andate, dicono di aver trovato il sepolcro vuoto, non è successo quello che lui aveva detto. E si spostano, tornandosene a casa, senza sapere i fatti che succedono nel mentre, gli apostoli che vanno, che constatano il sepolcro vuoto, i lini piegati, e manca all'altra parte, incontrano Gesù vivo. E poi Gesù che entra nel cenacolo nella sera del giorno di Pasqua, che mostra le ferite, inconfondibile carta d'identità del risorto precedentemente morto, come abbiamo detto, e nella loro tristezza, dice il Vangelo, col volto triste, ormai hanno la delusione nell'anima. Gesù non ha realizzato la sua promessa e noi siamo dei falliti. E che cosa succede? Si avvicina a loro Gesù. La domanda sarebbe: perché non lo riconoscono? Perché ci vuole la fede per riconoscere Gesù. Gesù risorto non è più il Gesù che loro avevano visto e seguito per 3 anni, è Gesù glorificato col suo vero corpo, ma anche con la gloria della risurrezione. E Gesù celebra per loro la messa. Adesso io, molti di voi li conosco, sono molti di voi persone che frequentano la messa puntualmente tutte le domeniche, molti di voi anche tutti i giorni. Però guardate, se volete un punto d'appoggio per venire a messa è questo. Gesù celebra per questi due la seconda messa. Dice, avete il foglietto, adesso questo foglietto lo potete anche portare via, perché ormai questa è l'ultima celebrazione. Gesù spiega le scritture a 12 chilometri da fare, non 10 minuti come Don Chicco, a 12 chilometri da fare, strada facendo spiega le letture. La prima parte della messa, che cosa facciamo noi? Leggiamo le letture e le spieghiamo, la liturgia della parola. Dopo arrivano in una locanda e Gesù si siede a mangiare con loro e spezza il pane. Nel momento in cui spezza il pane, è presente nell'Eucaristia, lui sparisce e quelli capiscono. E c'è una cosa bellissima, che era quello che insieme al primo pensiero avevo presente quando pensavo che avete scelto la sera della domenica di Pasqua per venire a messa. Non ci ardeva forse il cuore nel petto quando lui parlava? Quando veniamo a messa, veniamo come pietre, come tronchi, siamo qui messi per forza? O è tanto importante per noi la parola di Dio che veramente si muove dentro il nostro cuore qualcosa? Non ci ardeva forse il petto quando lui parlava? Il nostro cuore, non il nostro cervello, dicono questi due, il nostro cuore, non il nostro cervello, aveva già capito tutto. Adesso anche il cervello si allinea e comprendiamo che questo era Gesù. E cosa fanno? Tornano indietro. Adesso noi non sappiamo bene a che punto erano arrivati, probabilmente c'erano già se stavano cenando. Tornano indietro, sono altri 12 chilometri o giù di lì, per dire agli apostoli: noi Gesù l'abbiamo visto, ma quelli nel mentre rispondono: avete sentito, l'abbiamo visto anche noi, l'abbiamo visto anche noi, è venuto qui, è entrato nel cenacolo, ci ha detto pace a voi, il saluto degli ebrei, shalom, che non è soltanto la pace e mancanza di guerra, ma è ogni benedizione, ci ha fatto vedere le sue piaghe, ha mangiato con noi. E poi, ecco la vicenda, sentiremo domenica prossima, San Tommaso che non c'era, che ha difficoltà e che Gesù ripesca con la sua infinita misericordia, ripesca in questa esperienza di fede. Cari fratelli e care sorelle, è la Pasqua di Gesù, questa celebrazione. Che cosa vuol dire? La constatazione nostra anche che Gesù è vivo, che Gesù è risorto e che noi siamo qui non per ricordare uno dei grandi del passato. Quante volte ve lo dico nell'anno? La nostra religione non è il ricordo di uno dei secoli passati, Tutankhamen, Giulio Cesare, Socrate, Platone e tutti quelli, fino a Napoleone, se volete Cavour, Andreotti, no. Dice San Paolo, se Gesù non fosse veramente risorto, la nostra religione sarebbe inutile, certo, sarebbe affare da museo, sarebbe riesumare ogni tanto, avete sentito, nei grandi musei non paghi di mostrare le loro opere, le trasportano anche, dal Prado vanno in Inghilterra, oppure a Parigi al Louvre, si scambiano per le esposizioni queste grandi opere d'arte. Noi in chiesa non facciamo questo lavoro, non riesumiamo nomi antichi, noi fondiamo la nostra fede su uno che era certamente morto, che è certamente risorto e che è vivo. Io mi ricordo che l'anno scorso, queste domeniche dopo Pasqua, voi sapete che alla messa dei bambini li chiamo vicino a me per aiutarmi nella predica e mi danno lezioni superlative che non si imparano neanche a scuola di teologia. E io ho cercato di avvicinare questo discorso a loro e abbiamo fatto un sillogismo. Se Gesù non è più morto, è vivo. Se Gesù è vivo, io lo posso incontrare. E questo non può succedere per i nostri morti ancora. Se questo fosse possibile, perché della risurrezione non parla nessuno, né nella storia della filosofia, né nella storia dell'umanità, né nella storia delle religioni. Se la risurrezione fosse stata possibile a qualcuno, pensate voi che questo qualcuno o questi qualcuni non sarebbero risorti? Non aspetteremo certamente noi. Gesù risorge perché il Figlio di Dio, il più grande miracolo di Gesù è questo della risurrezione, e Gesù vince la morte. Adesso ci parla della morte, ci rovina la giornata di Pasqua. No, non voglio fare assolutamente questo, però pensiamo alla nostra morte un attimo. Morirò e quel giorno mi seppelliscono, e poi che cosa posso fare per resuscitarmi? Niente, perché sono un uomo. Gesù era il Figlio di Dio, per questo è risuscitato e ha vinto la morte. Attenzione, si può morire in tanti modi, giusto? Dice, aveva la pressione alta e è morto di infarto, e quell'altro invece è morto di incidente. Uno invece può morire a 120 anni nel suo letto con tutti i parenti intorno, come nelle fiabe. La morte può essere differente, posso morire in tanti modi, ma è una, e Gesù l'ha vinta, e l'ha vinta per sé, e l'ha vinta per noi, e l'ha vinta per sempre. Che cosa c'è dopo la morte per noi? C'è di nuovo la vita, e la morte per noi è fare un passo da questa vita che finisce alla vita che non finirà più. Noi questo lo dobbiamo capire, perché la morte non è una condizione. Dice, poi morirò e starò morto. No, assolutamente. Noi sulla terra vediamo le persone morte e le portiamo al cimitero, ma quella persona lì, la sua anima è con Dio, e poi nella risurrezione seguirà anche il corpo. Non è morta, non è caduta nel nulla, non è annientata. E vi dico sempre, per favore, impariamo a parlare in modo cristiano. Andate al giornale, vedete scritto, è scomparso. Scomparso? Se è scomparso, non scrivetelo sugli articoli necrologici. Cercatelo a chi l'ha visto. È morto. E se è morto, è con Dio. Queste sono le parole che noi dobbiamo usare. Quando parliamo di questa realtà della morte, che ricordate, l'ha detto Giovanni Paolo II con un'espressione bellissima secondo me, la morte è varcare la soglia della speranza. Come quando io passo entrando in casa o uscendo di casa, faccio questo passo, passerò da qui alla vita eterna, perché Gesù ha vinto la morte. Io non starò morto, no? Non esiste questo. Perché subito appena muoio c'è il giudizio, e dopo il giudizio la vita eterna con Gesù. Dunque questa festa di Pasqua, vedete, spalanca le porte di parte in parte alla luce della risurrezione. La risurrezione di Gesù, che è quella che celebriamo oggi, è la nostra risurrezione, la vita eterna. La morte è vinta. Abbiamo parlato nel canto in gregoriano di un prodigioso duello. Vita e morte si sono affrontate ed è morta la morte. Gesù ha vinto. In questo momento allora non abbiamo che da rinnovare la grazia e la luce del nostro battesimo. Perché dice San Paolo, nel battesimo siamo morti con Gesù e risorti con Lui a vita nuova. Questo è l'ultimo pensiero della celebrazione di oggi. Anticamente, quelli che di voi sono amanti dell'arte o dei viaggi hanno sicuramente visto gli antichi fonti battesimali, che erano delle vasche, perché noi abbiamo ricevuto il battesimo per infusione, cioè il sacerdote ha gettato l'acqua su di noi. Anticamente si faceva il battesimo per immersione. E che cosa succedeva? Una cosa bellissima. Il catecumeno, catecumeno è quello che si prepara a ricevere il battesimo. Adesso torniamo ad avere catecumeni adulti, noi li abbiamo avuto uno o due anni fa, uno dei nostri ragazzi che non era stato battezzato, che ha scelto di essere battezzato. Catecumeno si spogliava davanti a tutti, sì, allora non era problema questo della nudità. Si spogliava dei suoi vestiti ed entrava nella vasca da occidente, che è il posto dove muore il sole, dove finisce un giorno, un'epoca, una storia. Finiva la sua vita di non battezzato. Entrava nella vasca e stava sotto l'acqua. Un uomo sotto l'acqua muore. Quello era il segno della sua morte a una vita vecchia. Poi cosa succedeva? Il sacerdote, quindi rappresentante di Gesù, anche lui nell'acqua, ma vestito, lo sollevava, lo faceva risorgere, vedete i termini che usiamo, faceva uscire dall'acqua e il neofita, appena battezzato si chiama neofita, usciva dalla parte orientale dove il sole sorge, una vita nuova, una giornata nuova, una storia nuova, e veniva rivestito di bianco, una persona rinnovata dalla grazia di Dio. Domenica prossima, potete andare a vedere sul calendario, è scritto Domenica in Albis, in bianco, era la domenica nella quale si toglieva il vestito bianco ricevuto nel Sabato Santo. Noi siamo morti con Gesù nel battesimo, rinnovati per una vita che non può essere quella del mondo, deve essere differente. Perché ci dobbiamo comportare bene noi? Mica perché siamo più tonti degli altri. Ci dobbiamo comportare bene perché Gesù è risorto e siamo risorti anche noi. La nostra vita deve essere differente. Io devo fare da bravo, non perché non ho la forza di reagire, non perché, ma devo fare da bravo perché Gesù è risorto e io devo mostrare di essere risorto con Gesù. Guardiamo la Madonna Santissima, l'abbiamo vista col colore del lutto e della sofferenza, e oggi ci rallegriamo con lei cantando Regina Cieli Letare Alleluia. Rallegrati Regina del Cielo, perché Gesù è risorto. Però rallegriamoci anche noi, questo è l'augurio che vi fa il parroco, ci rallegriamo perché Gesù ha vinto la morte e noi siamo persone rinnovate nella grazia. Tanti auguri a tutti, buona Pasqua.